eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand.
Lunedì 26 maggio 2025, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, come ogni giorno siamo in diretta su Radio Zainet, Radio Jeans e 8 Block Radio dalle 15 fino alle 16. Buon pomeriggio e bentrovato a Flo in cabina di regia, ma oggi anche microfonato, anzi poi te lo ruberò però questo microfono. Intanto
sì,
buon pomeriggio.
Ciao,
sì,
ciao
sì,
Chiara, sì. Buon pomeriggio. Che vuoi dal mio microfono? È
non
mio.
Te lo
per una
male.
Volta che
posso,
ce l'ho,
posso.
Ma me lo lasci.
No, perché è molto affollato il nostro studio. Non c'è a fianco a me Riccardo Cotumaccio, che però mi sono affiancata la domenica, me lo sono portato. Sì, capito?
Sei stata fortunatissima.
Molto fortunata. Però l'ho ben sostituito perché c'è un altro Riccardo. Intanto buon pomeriggio a studenti e studentesse del Salvini di Roma. Riccardo, buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a Giovanni.
Buon pomeriggio.
E buon pomeriggio alla nostra Giulia.
Buon pomeriggio.
Allora, con voi stiamo portando avanti un progetto, Abbatti lo stereotipo, un progetto legato al contrasto degli stereotipi di genere all'interno del mondo della comunicazione. Però la verità è che stiamo anche mettendo in piedi ben due redazioni scolastiche. Una del Mameli, che qui è rappresentata da Riccardo e Giovanni, e una della Zerita, che è benissimo rappresentata dalla nostra Giulia. Innanzitutto perché c'è un po' di rivalità, sono due sedi di un'unica scuola. Esiste questa rivalità o me la sono un po' inventata?
Certo che esiste.
Giulia, confermi?
Sì, confermo, assolutamente esiste.
Perché, scusa, secondo quale criterio il Mameli sarebbe meglio della Zerita? Datemi almeno una ragione. Sì, prego, prego, tutto tu il microfono.
Beh, come noi ben sappiamo, lo scientifico era un indirizzo del classico, noi siamo gli originali e anche a livello di scuola italiana è stato creato prima il classico e poi lo scientifico come indirizzo matematico del classico, perciò essendo gli originali e più vecchi siamo noi i migliori.
Giulia, vuoi controbattere per favore? Dici delle buone motivazioni.
Sì, beh, secondo me non esiste una scuola migliore o peggiore, secondo me siamo tutti uguali.
Vedi, vi ha disarmato così. Giulia crede nel disarmo, no? Non alzare le armi, questo è il modo migliore per rimanere in pace. Riccardo, da che parte stai? Vuoi dare le man forte a Giovanni? Quindi no, la superiorità del liceo classico rispetto a questi dello scientifico, oppure abbassiamo le armi, che dici?
Purtroppo darò ragione a Giulia.
No! Ah, Giulia, Giulia, va bene.
Tradimento.
Isolato così, Giovanni. Tradimento. Non è un modo perfetto per iniziare, va bene. Noi però iniziamo con le nostre tematiche. Ogni giorno La Giusta Frequenza comincia con una notizia che riteniamo essere giusta. Questa è la nostra giusta notizia. E la giusta notizia di oggi è che i giovani sarebbero i più favorevoli a ridurre gli anni necessari per avere la cittadinanza nel nostro paese. Si avvicinano i referendum dell'8 e del 9 giugno e il quesito della cittadinanza mira ad abbassare da 10 a 5 gli anni necessari per ottenere appunto la cittadinanza nel nostro paese. Per il 60% dei giovani nella fascia 18-34 anni, il tempo di residenza continuativa in Italia necessario per ottenere la cittadinanza italiana dovrebbe appunto effettivamente essere entro il i 5 anni. Il dato però scende, insomma, più sale l'età, quindi chi ha tra i 35 e i 49 anni non lo pensa allo stesso modo, solo il 51%. Il 47% degli italiani tra i 50 e i 64 anni, mentre gli over 65 addirittura 54%, quindi tra i 50 e i 64 anni sono decisamente quelli meno convinti.
Cambia anche il modo in cui le persone sono venute a conoscenza del referendum. Nel totale della popolazione la fonte di informazione prevalente è rappresentata dai giornali con il 32%, mentre tra chi ha tra i 18 e i 34 anni è Instagram con il 33%.
Eppure, e questa non è certo una giusta notizia, il 70% degli italiani non conosce la legge. Un sondaggio YouTrend rivela che solo un italiano su tre conosce davvero i requisiti per ottenere la cittadinanza, nonostante la maggioranza voglia cambiare. Il 51% è favorevole infatti alla riforma proposta dal referendum dell'8 e del 9 giugno, ma solo il 28% degli intervistati dichiara di conoscere bene nel dettaglio i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. Il 55% afferma di conoscerne qualcuno, mentre il 14% ammette di non saperne nulla. Un ulteriore 3% risponde di non sapere nemmeno come rispondere.
Interessante per noi che ci occupiamo di media literacy anche la correlazione che emerge dal sondaggio tra conoscenza e opinione, perché tra coloro che conoscono bene i tre criteri reali per ottenere la cittadinanza, il sostegno al referendum aumenta sensibilmente. Lo stesso vale per chi sa distinguere le condizioni vere da quelle inventate, come l'obbligo di lavoro dipendente o l'origine da paesi democratici che la legge non prevede. Il 60% degli intervistati che ha deciso di andare a votare quindi conosce correttamente la normativa.
Il dato è insomma estremamente chiaro. L'informazione è il vero fattore abilitante della partecipazione e dove c'è consapevolezza cresce il consenso per la riforma. E proprio sull'informazione in vista del referendum è interessante osservare i diversi media con cui si informano gli italiani. Fra chi ha tra i 18 e i 34 anni, il 33% usa principalmente i social, Instagram, il 20% i telegiornali, il 18% giornali quotidiani online, il 5% Facebook e il 5% podcast. Fra tutti i maggiorenni invece le maggiori fonti di informazione sono nell'ordine telegiornali, giornali quotidiani online, Instagram qui all'11%, Facebook 8% e quotidiani e giornali cartacei che stanno al 6%.
Interessanti sia quelli propriamente sul referendum sia quelli sulle fonti di informazione che cambiano da generazione a generazione. Partiamo però dalla prima tematica, quella sul referendum. Noi insomma, in base alla nostra linea editoriale che si basa sulla giustizia, i diritti, l'uguaglianza, la pace e i diritti dei migranti, l'abbiamo messa come giusta notizia, però mi interessa sapere se anche per voi è una giusta notizia quella che i giovani sono i più favorevoli a ridurre gli anni necessari per avere la cittadinanza nel nostro paese. Riccardo.
Più che altro è una notizia ovvia, perché i giovani sanno benissimo che con un rapporto di dipendenza al 55, di 55 in Italia non potranno mai avere una pensione, è il minimo abbassare l'età per avere la cittadinanza, se no non c'è più nessuno che paghi le tasse.
Quindi tu dici una scelta logica prima ancora che etica e quindi condivisibile. Sei d'accordo, Giovanni?
Io penso che sia Che sì, concordo con Riccardo, è una buona scelta. Però che 5 anni siano troppo pochi, io proporrei una linea per 7 anni e perciò direi no a questo referendum, ma sarei il primo a mettere la firma se facessero un'altra riforma con 7 anni di cittadinanza.
Ci sono poi gli altri dati che sono quelli interessanti e che riguardano i media, no? Ci dicono i dati che abbiamo letto di un sondaggio YouTrend che i giovani, quindi fra i 18 e i 34 anni, ovviamente si parla dei votanti, quindi tra i 18 e i 34, usano nell'ordine per informarsi Instagram 33%, quindi una percentuale molto alta, poi i telegiornali al 20%, giornali quotidiani online 18%, 5% sia Facebook che i podcast, non compaiono proprio i giornali cartacei, mentre fra i maggiorenni in assoluto le maggiori fonti di informazione sono telegiornali, poi giornali quotidiani online, Instagram, Facebook 8%, quindi un pochino di più, e quotidiani e giornali cartacei qui compaiono con il 6%. Partiamo da qui, voi siete in questa statistica, cioè anche voi potete dire di corrispondere a queste percentuali, come vi informate, Giulia?
Nel mio caso non troppo, perché per informarmi uso spesso cercare magari le notizie dell'ultima ora su Google e cercare tra le fonti più attendibili, quindi uso Instagram per informarmi, sì, ma non per quanto riguarda certe tematiche, quindi solo per esempio se si tratta di musica o comunque di svago, ma se devo cercare, ecco, informazioni come per esempio quella, la notizia di cui stiamo parlando oggi, uso altri canali.
Quindi se dovessi dire i tuoi tre mezzi di informazione principali, quindi ce n'è uno che sovrasta gli altri e poi diciamo altri due un po' di contorno, quali indicheresti?
Indicherei probabilmente, come ho detto, le notizie che si trovano su internet in generale.
Quindi diciamo giornali online?
Giornali online, sì. Instagram al secondo posto e poi direi anche Facebook.
Ah, Facebook, attenzione, niente TikTok ma Facebook, va bene, interessante. Giovanni, ci sei in queste percentuali?
Sì, sì, io condividerei il pensiero che ha fatto prima Giulia.
Anche cioè... sei dello scientifico?
Sì.
Sei
sì.
Sicuro? Vabbè, ok.
Mica gli ho detto che sono lì bruti.
Un po' l'hai detto, vabbè, scherziamo.
E... sì, principalmente per quello che riguarda un po' il gossip o le notizie più leggeri preferisco Instagram, ma per le notizie importanti mi baso sui telegiornali e per approfondire su quotidiani online che hanno una posizione abbastanza neutra sull'accaduto. E se adesso mi chiedete una classifica, vi direi che al primo posto metto i telegiornali, al secondo i quotidiani online, al terzo posto Instagram.
Ah, ci sta, devo dire, girando nelle scuole e facendo spesso questa domanda, mi sembra la triade per eccellenza. Poi, non so se in quest'ordine, ma sì.
Se si vuole andare a vedere anche la realtà com'è, ci stanno altre piattaforme di informazioni che mettono informazioni e ci danno materiale senza i filtri che ci dà Instagram, e anche quelli sono importanti per vedere.
Ti riferisci a Telegram?
Sì, X, ecco. Sì.
E Riccardo?
Io uso i quotidiani cartacei.
Attenzione.
Riccardo sarebbe contentissimo di questo.
Quali quotidiani leggi?
Tutti.
Ma signori, veramente, teniamoci questo ragazzo qui a fianco per tutta la puntata e non solo. I giornali cartacei, tutti?
Dipende dal giorno.
Ok.
E perché sono più approfonditi e poi perché mi piace la carta, ma più che altro perché sono anche la prima fonte di tutte le altre. Tutti i contenuti di Instagram, dei telegiornali, dei quotidiani online sono tutti presi dai quotidiani cartacei.
Questo parzialmente è vero, però sicuramente hanno un'autorevolezza importante, oltre ad avere un fascino, come dicevi tu, che è quello della carta, ma non solo, anche dell'abitudine, no? Dell'andare in edicola. Quindi mi piace moltissimo la tua risposta, va bene, però non fai parte in alcun modo delle percentuali invece della tua generazione. Giovanni, hai detto Instagram per il gossip, quindi ti interessa il gossip? Anche se sei,
sì,
liceo classico.
Più che altro adesso.
Vabbè, scusa. Che gossip ti interessa?
Più che altro vedo il gossip magari su sui gruppi musicali, ma poi posso vederlo anche calcio, il calciomercato. Cioè,
non gossip, Alfonso Signorini.
No,
figurati. Va bene, allora siamo pronti alla prima pausa musicale, poi torniamo, si parla di stereotipi nei media, c'è la nostra rubrica del rap e dell'hip hop, WhatsApp a cura della redazione di Torino, e poi c'è un interessantissimo approfondimento anche geopolitico e storico che hanno fatto proprio i nostri studenti del Salvini di Roma. Pausa musicale per noi.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. diretta, questa è La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Io sono Chiara Di Paola, con me Flo e i tre studenti e una studentessa, in realtà due studenti e una studentessa dell'Istituto Salvini di Roma. Buon pomeriggio e ben ritrovati a Giulia, Riccardo e Giovanni, ciao ragazzi.
Ciao.
No, vabbè, se volete mi potete salutare anche. Va bene, siamo per entrarci nel nostro argomento. Prima però vorrei sapere qualcosina in più da parte vostra. Io so che la nostra Giulia è un'appassionatissima di musica, un po' a 360 gradi, giusto?
Esatto.
Sia come passione, sia sei cantante, sei musicista, ma anche un po' smanetti nella fase di montaggio, giusto? Di regia, la parte un pochino più dietro le quinte. Com'è nata questa passione?
È nata perché, per esempio, io e mio padre stiamo organizzando un festival canoro nel nostro paese e quindi mi sono dovuta un po' ingegnare per imparare anche a usare un mixer o comunque provare anche solo a registrarmi mentre canto. Quindi diciamo che è nata un po' per necessità, diciamo, però mi piace molto.
E sei anche cantante, musicista, in particolare bassista, se non sbaglio.
Sì.
A chi ti ispiri? C'è un genere che ami più di un altro? Un cantante, un musicista che proprio ti fa sognare?
Allora, il mio genere preferito è il rock e i musicisti a cui mi ispiro di più sono i Queen e in particolare a Freddie Mercury.
E ha una dolcezza questa ragazza veramente che è invidiabile. Di voi so di meno invece, so sicuramente che siete bravissimi a scuola ma anche nel podcast, perché poi insomma avrete modo di ascoltarli, però so un po' meno delle vostre passioni, dei vostri interessi. Riccardo?
Io anche suono.
Ah, è vero, pianoforte.
Da 6 anni e da 3 mesi ho iniziato anche chitarra.
Ah, vedi, invece Giovanni?
Io mi interesso principalmente sulla storia, e quella è la mia ragione di vita, principalmente quella militare dello scorso secolo.
Ti interessa in particolare l'aspetto militare proprio dello scorso secolo? E come nasce questa passione? Curiosa, bella, eh?
Beh, mi è sempre piaciuto, poi i miei genitori hanno stimolato questo interesse aiutandomi a, diciamo, comprandomi libri riguardo a queste cose, esaurendo quasi ogni mio desiderio di ricerca su questi argomenti sin dalla più tenera età, perciò sì, sono stato abbastanza aiutato.
Devo dire che i genitori spesso giocano un ruolo, no? nel formare le nostre passioni. È colpa dei tuoi genitori anche per quanto riguarda te, Riccardo? La musica è un po' merito e colpa loro?
No.
Ah, vedi, come nasce?
Una scelta
tutta
mia.
Tua. Bella, ci piace. Ma veniamo a noi e parliamo del progetto Abbatti lo Stereotipo, che stiamo realizzando appunto con l'Istituto di Istruzione Superiore Salvini di Roma, grazie a un finanziamento del Comune di Roma, in particolare il bando a scuola di parità. E ci stiamo occupando degli stereotipi di genere nel mondo della comunicazione e dei media.
Partiamo dai dati Istat maggio-luglio 2023 della ricerca Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza. Dai dati emerge una minore tolleranza della violenza fisica nella coppia. Il 10,2% degli intervistati, soprattutto giovani, dichiara però di accettare ancora il controllo dell'uomo sulla comunicazione, cellulare e social della propria moglie e compagna.
Con riferimento al periodo compreso tra il 2018 e il 2023, si riducono gli stereotipi sui ruoli di genere, ma si allarga la distanza tra le opinioni degli uomini e delle donne. Sono soprattutto le donne ad avere meno stereotipi. Il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno un stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. E quasi il 20% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne. In generale, le persone più anziane e meno istruite hanno opinioni più stereotipate, ma anche questo dato è in diminuzione rispetto al 2018. Emerge inoltre che, secondo gli intervistati, parlare della violenza e condurre iniziative a favore delle donne vittime aiuta a far crescere la consapevolezza della gravità del fenomeno.
Ma vediamo alcuni degli stereotipi che secondo l'indagine sono più comuni sulla differenza di genere. Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche.
Una donna, per essere completa, deve avere dei figli.
Per l'uomo più che per la donna è molto importante avere successo nel lavoro.
È compito delle madri seguire i figli e occuparsi delle loro esigenze quotidiane.
È è soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia.
I ragazzi sono più portati delle ragazze nelle materie scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche.
In condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne.
Una moglie o una compagna buona dovrebbe assecondare le idee del proprio marito o del compagno anche se non è d'accordo.
È l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia.
E questi sono alcuni degli stereotipi di genere più diffusi, non secondo noi ma secondo i dati Istat. Secondo voi corrispondono agli stereotipi di genere più diffusi nella vostra generazione? Ma vi chiedo anche quali sono secondo voi gli stereotipi di genere più diffusi tra i vostri coetanei, non necessariamente ecco, quelli che compaiono in questa lista.
Secondo me questa lista è un po' antiquata e gli stereotipi che noi viviamo come stereotipi ancora non compaiono, non è aggiornata. Per esempio che le donne siano più emotive mentre l'uomo debba essere apatico, forte, virile, appunto da vir uomo latino e così via.
È vero, questo è uno degli stereotipi senza dubbio più comuni che in parte già la nostra generazione e la vostra stanno abbattendo, no? Ed è uno stereotipo anche un po' alla rovescia, cioè c'è sulle donne ma c'è tanto anche sugli uomini e lo patiscono tanto le donne quanto gli uomini. Giulia, c'è qualche stereotipo di genere che senti comune nella tua generazione? Le donne devono fare questo, gli uomini devono fare quello. Per esempio tu sei iscritta anche a un liceo scientifico, fai delle materie scientifiche, non c'è una grandissima maggioranza di uomini, si sta abbattendo questo stereotipo?
Sì, per esempio sì, ho notato che comunque ci sono molte ragazze ed è vero che comunque esisteva e forse un po' esiste anche ora come stereotipo. E un altro che ho notato è per esempio per cui io mi sto battendo, io sono anche appassionata di calcio, mi piace giocare a calcetto a scuola e molto spesso si pensa che le ragazze non debbano giocare, io invece gioco a calcio anche con i ragazzi.
Brava la nostra Gemma, quando lavoravo in Gazzetta dello Sport dicevo: che lavoro fai? Lavoro in Gazzetta dello Sport. Ah, ma quindi capisci di calcio? Mi veniva chiesto, come no, che fosse tipo una forma di deviazione mentale, che tu non puoi capire di calcio perché sei una povera donna. Giovanni, uno stereotipo particolarmente diffuso nella vostra generazione, ma... e ti ritrovi in quelli che abbiamo raccontato?
Mi ritrovo in quelli che avete raccontato, ma uno stereotipo che mi capita molte volte, che ci portiamo indietro dalle epoche passate, quando principalmente il lavoro e il rendimento di una famiglia veniva visto soprattutto da parte dell'uomo, è che l'uomo per lo più deve offrire o comunque pagare la cena e le consumazioni alla propria ragazza. Il stereotipo affligge sia l'uomo ma sia anche la donna, perché va a ledere la sua indipendenza. E secondo me dovrebbe essere un giusto 50-50%, ma non è che magari se ti pago una cosa io me la paghi te, ma dovrebbe essere una cosa che viene proprio spontanea e non ci dovrebbero essere regole.
Sono perfettamente d'accordo, anzi mi infastidisce molto quando un uomo proprio per forza deve offrire tutto lui, quasi a dimostrarti, no? E lui c'ha più soldi, per carità, è un gesto carino offrire, ma lo è tanto da una donna quanto da un uomo, credo. A te Giulia, da ragazza, infastidisce un pochino oppure ci sta, è una forma di galanteria?
No, un po' mi infastidisce, devo dire la verità. Cioè, se proprio, ecco, ti becchi la persona che si vuole proprio mostrare così, mi dà fastidio. Altrimenti, ok, lo trovo molto carino.
Riccardo, ci sta o è una forma di stereotipo di genere?
Sì, anche questo è uno stereotipo. Dovrebbe essere più spontaneo, non automatico. Sei uomo, allora paghi. Sei una donna, allora non puoi maneggiare il tuo denaro.
Anche perché mi è capitato di sentire di famiglie che al ragazzo adolescente danno una paghetta più alta proprio perché magari esce con delle ragazze e deve offrire, e proprio si inizia, no, con una differenza di genere economica che insieme a quella naturalmente culturale poi è alla base di una violenza di genere ben più importante. importante. Beh, è stato un tema interessante da affrontare con voi, grazie per averlo fatto come sempre con intelligenza e convinzione. Ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi WhatsApp dal nostro Racconto in Ragno.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
¿Quieres divertir?
Sacamos el estadio.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba.
State ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Capellusura, capellusura in me. Ovule saporia, ovule sapambe. Sienta capellatura in me. Io danno sto sartina, mamma la già sape.
E il lunedì inizia sempre con il ritmo giusto, quello di Hot Block Radio.
State ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Bentornati a WhatsApp, la selezione delle tracce rap più belle uscite durante la settimana. Io sono Racno Ragno e questa è Hot Block Radio. Con Decrescendo, Orcomi si spoglia di ogni sovrastruttura struttura per offrire un autoritratto sincero e crudo. L'album si apre con L'ultima infedeltà, un brano che affronta traumi familiari con una schiettezza disarmante. Le 18 tracce che compongono il disco sono un viaggio attraverso ricordi, relazioni e riflessioni personali, accompagnate da sonorità elettroniche e ambient che amplificano l'introspezione. Collaborazione con artisti come Brescia ed Ernia arricchiscono il progetto, ma è la voce di Rekomi a guidare l'ascoltatore in un percorso di crescita e consapevolezza.
Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse. Credo fosse sotto un treno, pieno di sostanze. Lo dico a pezzi perché è troppo pesante. Questa è l'ultima infedeltà di cui mi carico.
Nasco come molti uomini e muoio come uno solo. Mio padre aveva 1 anno e se n'è andato. Non so se fosse un romantico, un tossico oppure un buono. Io a 15 anni non so affrontare la droga. Non mi sento un figlio, non mi sento un fratello. Non mi sento un amico, un fidanzato, neanche un rapper. Mi sento lontano dal posto in cui sono nato. Mi sento lontano da quello che piace agli altri. Sono detto se vuoi crescere, adesso ne parli. O tieni tutto dentro per vederti sanguinare. Lasciavo fuori la parte migliore. Il cuore umano e il dolore di un figlio che non sa che assomigliare. Poi mi perdo per la strada, sparisco da mia madre. Solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere.
Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calverate. Non ho visto nemmeno suo figlio nascere.
Amico dove sei? Mi dicono non sei più tu. Ma tu non sei così, così non sei più tu. Da piccolo sii uomo, fin da piccolo sii uomo. Ragazzino non si calma, non si fida. E sognare sembra funzionare nei film, non si fida. Io ero come te, non mi fido. Di chi sei, chi sarai dopo.
Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non mi piace ma mi pare pace. Prima ti rende forte poi ti rende fragile. Mio padre se n'è andato e non è stato facile. Per questo non so legarmi e fingo non mi freghi affatto. Dovrei togliere qualcosa dal mio petto. Prima il cuore, dopo il sangue e poi le vertebre. So che non legarsi è da uomini piccoli. Bisturi voglio offrirti in taglio alle cose stupide.
The Blue Hour di Praci è un'opera che cattura l'essenza del crepuscolo, quel momento sospeso tra luce e oscurità, con atmosfere oniriche e arrangiamenti orchestrali. L'album esplora temi di transizione e introspezione. La voce di Praci guida l'ascoltatore attraverso paesaggi sonori che evocano emozioni profonde, rendendo ogni traccia un'esperienza immersiva. È un disco che invita alla contemplazione, perfetto per chi cerca rifugio nella musica durante le ore più silenziose della giornata.
Hard Black Radio is unforgettable.
Stanno aspettando che cado, aspettando un passo falso. C'è. E l'ho fatto, forse mi serviva a farlo. Stavo in giro senza sosta, in equilibrio come un dado. Ma conosco il dealer, lui ride mentre puntiamo. Basta una vittoria e ne sei schiavo. Sono diventato schivo, un pochino più alto, Quanti ne ho mangiato solo cercando il mio spazio. Ma quando vinco la mano di Dio, non l'ho fatto io. Per il come la mano di Maradona. Mi sento un impostore quando non mi do la colpa. Vogliono farmi fuori per parlare alla mia folla. Ma non sono nessuno, non volevo solamente farne parte. Parlavo da solo, hanno iniziato ad ascoltare. Poi black, ho riacceso e nello specchio c'era un altro. Mi ha detto per salvarti devi solo racconciare. 2 del mattino scendono 7 gorilla dalla macchina. Una chiappa Edo, l'altro mi spacca la faccia. 2 fratture vedo doppio, c'ho fiumi di sangue in bocca. Sto pregando per mia mamma, non so più di chi è la colpa. Sono giù, vedo il mondo scoppiare come una bolla. Dimmi tu la verità, io voglio solo stare a galla. Sto pensando solo a un ferro e dopo a metterglielo in bocca. Ma sta violenza è troia, mente a tutti e quanto costa. Se sbaglio, restami vicino un'altra volta.
Un taglio sul palmo.
Morire per te, ma non sono bravo a dirti
quanto ti amo.
Resta qui, non ho scuse, non ho friend.
Sono nato sbagliato.
Ho le voci in testa
che parlano. Dammi un attimo, dammi fiato.
Sono le 8, si fa giorno, sono in sala d'aspetto. Tengo la mascella in mano, l'altra mano sul mio petto. Ospedale San Francesco, tutto chiede salvezza. Ma devi salvarti da solo, forse Dio mi sta dicendo. Devi darti una sveglia. Potevo stare a scuola, pensa amate a mia sorella. Lei non si è buttata giù quando è iniziata la discesa. Ma se siamo qui c'è un motivo. Vedo la morte in faccia ma sorrido. Per qualcuno qui sono l'ultimo amico. Non posso perdere il ritmo. Se respiro non posso darmi per vinto.
grazie a Dio ma soprattutto a mio fratello che mi ha spinto, che mi è rimasto accanto pure se non era giusto. Io non sono giusto, questa non è una fiction, ho rovinato tutto ma non so manco il motivo. Veniamo dal buio, dalle grida, non è un jingle, questa merda è terapia, non sono io che la scrivo. Restami vicino un'altra volta,
un taglio sul palmo.
Morire per te ma non sono bravo a dirti
quanto ti amo.
Resta qui, non ho scuse, non ho friend.
Sono nato sbagliato,
ho le voci in testa
che parlano. Dammi un attimo, dammi fiato.
Jeezy con Ilium si allontana dalle sue radici per esplorare territori più emotivi e vulnerabili. L'album, descritto dall'artista come uno dei suoi progetti più personali, affronta le altezze e le profondità dell'amore e della vita. Brani come Kiss the Sky mostrano una maturità artistica, con testi che riflettono su relazioni passate e la ricerca di equilibrio. La produzione, curata da Carter Lang e Weston Wise, crea un'atmosfera eterea che accompagna perfettamente le confessioni dell'artista.
These hoes keep on calling me baby, where's my money?
I'm in London off the grid, I got euros, I got quid, popping champagne at the Ritz, eating caviar and squid. Yo, BM in my DMs, I passed that like Jason Kidd. Look at this, the Oakland kid, said I'd do it, and I did. Check my wrist, it's flex o'clock. Rolly Hublot, Paddock Talk. It's not a list, it's not a stock. Sold out shows, I'm in your city, in the lines around the block. Had your girl the other night, she hot. On my, you know what? To the bed, tap on me. Truth be told, I'm really that guy. It's not something I'm pretending to be. Send me the pics, I'm ready to see. I like that ass, it's preferably morning sex, and then I get dressed. Now she trying to get ready with me.
These hoes keep on calling me baby, where's my money? Fuck you, baby. These hoes keep on calling me baby, where's my money? Fuck you, baby.
Dot my I's and cross my T's and stay on my P's and Q's. Stand on business, pick a side, it's your choice, feel free to choose. Just don't be surprised that I get more P's than you. You putting on a show, it won't be no season two, yeah. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Last time I heard you a bitch, I'm bitch, I'm bitch. So don't you ever diss, cause if shit ever go down, you gon' make some people round. You get the gist, capiche, keep the peace. It's just something you can't teach. Thought I told you he's a beast. Now worth 18 mil at least. Fly from Paris out to Nice. Positano in the Greece. Put up in the LaFerrari. It's a pink slip, not a lease.
These hoes keep on calling me baby, where's my money? Fuck you, baby. These hoes keep on calling me baby, where's my money? Fuck you, baby.
Fuck you.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce rap più interessanti uscite durante la settimana. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
State ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Fiera cappello sciora, cappello sciora in me. O volesse poria, o volesse per me. Si anda cappella attura in me. Io te ne sto sciartina, mamma la già sape.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
You said you hated the ocean, but you're surfing now.
E alle 15.45 torniamo in diretta alla giusta frequenza, Chiara in compagnia di Flo, di Riccardo e di Giovanni, ma soprattutto diamo il buon pomeriggio e il ben trovato con grandissima felicità al nostro Francesco del Liceo Machiavelli di Roma, che è tornato a trovarci. Ciao Franci.
Ciao.
Ci fai solo una piccola imitazione al volo, perché io me lo ricordo che tu sei un imitatore perfetto. Voglio la metro A o B, puoi scegliere tu. Allora facciamo una fermata di termini, ok? Giù la base, quando vuoi. Vai, come faceva la metro?
Non lo so.
Come non lo sai? La facevi benissimo.
Allora, la metro spesso si ferma dove vogliono gli altri.
È vero? E dove vuoi tu mai?
Mai.
No, ma non ce la fai l'imitazione al volo della fermata a termini? Quando arriva a termini com'è che fa?
Fa ciu ciu. Non lo so.
Ah, vabbè, ce la ripasseremo allora e tornerai a trovarci, va bene, Franci?
Ma l'imitazione di termini non la so.
Non la sai, di Tiburtina?
Ma che ne so di queste canzoni?
E di Cipro? Neanche, vabbè, un farmi...
Ma qual è la ripresa del... Ma perché? Che la dovevi cantare?
No, non è cantare, è la fermata della metro. Ti ricordi che facevi la fermata della metro? Me lo ricordo benissimo, che la porta si sta aprendo...
Ah sì, le fermate della metro,
sì.
Ogni volta che un metro passa, ogni volta che una metro si ferma, le porte si aprono e tutti i passeggeri scendono.
È vero. Vabbè, torneremo a fare l'imitazione, perché me la ricordo ed è bellissima. Noi però abbiamo ancora una cosa da sentire con i nostri Giovanni e Riccardo. Avete registrato una puntata bellissima ed è la prima di un format, Passaparola, che vi lascio spiegare a voi cos'è e come nasce Passaparola.
Passaparola nasce collegandosi al giornale della nostra scuola, che contiene una rubrica omonima e consiste nell'approfondimento di un tema attuale attraverso lenti meno comuni che non sono diffuse nell'informazione mainstream.
In particolare questa puntata è dedicata a un tema...
Sul conflitto della guerra ucraina abbiamo deciso di fare questo podcast. Ci abbiamo lavorato e abbiamo cercato di trovare fonti il più neutrali possibili, anche basandoci sulla conoscenza di Riccardo e del nostro amico Filippo, che oggi qui non c'è. E siamo riusciti a elaborare questa puntata e speriamo sia di gradimento, in quanto ci siamo impegnati molto.
Ed è la prima di Radio Mameli, una sezione che piano piano si andrà arricchendo. La trovate su Radio Jeans, come tutte quelle delle scuole che sono in rete con i nostri progetti e che stanno realizzando delle redazioni scolastiche. Io ne approfitto per ringraziarvi. Un grazie di cuore va a Giovanni per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie Gio.
Grazie.
Grazie Riccardo.
Grazie a te.
E noi ci vediamo domani a scuola. Grazie anche al nostro Francesco, che tornerà invece a trovarci.
Ma naturalmente.
Questa è Passaparola.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Ciao a tutti, siamo Riccardo,
Filippo,
Giovanni Sergio,
del liceo classico Goffredo Mameli di Roma. E questa è Passaparola, puntata zero, tra la propaganda e la storia, Russia e Ucraina.
Il 24 febbraio 2022 il mondo si è svegliato di fronte a un evento che ha riportato l'Europa al centro di un conflitto armato su larga scala. Alle 5 del mattino la Russia ha invaso l'Ucraina con la scusa della denazificazione del paese. Quello che molti credevano fosse solo un'escalation dei conflitti tra Mosca e Kiev si è trasformato in una vera e propria guerra, con bombardamenti, carri armati e milioni di persone in fuga. Da allora sono passati oltre 3 anni, ma la guerra non si è fermata. Al contrario, si è evoluta in un conflitto prolungato che coinvolge non solo i due paesi in causa, ma anche gran parte della comunità internazionale. L'Occidente, condotto da Stati Uniti e Unione Europea, ha risposto con sanzioni economiche contro Mosca e con un massiccio supporto militare e finanziario all'Ucraina. La Russia, dal canto suo, ha stretto legami sempre più forti con nazioni come l'Iran, la Corea del Nord e la Cina, trasformando lo scontro in un fronte geopolitico globale. Le conseguenze di questa guerra sono molteplici: crisi energetica, inflazione, mutamenti nei mercati globali, ma anche una nuova riflessione sull'equilibrio delle forze, sulla sicurezza europea e sull'efficacia delle organizzazioni internazionali. A pagarne il prezzo più alto, come sempre, sono i civili. Milioni di sfollati, decine di migliaia di morti e numerose città ridotte in macerie, come Mariupol, Bakhmut e Kharkiv. In questo podcast cercheremo di capire cosa ha portato a questa guerra, come si è sviluppata e cosa ci aspetta nel futuro, senza attenerci alla narrazione propagandistica di una o dell'altra parte, che sia quella russa o quella occidentale, ma confrontando varie fonti per cercare di raggiungere la verità. Ma partiamo dall'inizio. Come si è arrivati al 24 febbraio 2022?
Russia e Ucraina sono sempre state legate, tant'è che il primo stato russo, la Kievskaya Russia, aveva Kiev come capitale. Nei documenti degli zar, gli imperatori della Russia ottocentesca, gli ucraini erano trattati come piccolo russi e l'ucraino come un dialetto della lingua russa. Ma al tempo stesso, in questo secolo, nascono i movimenti nazionalisti ucraini, con il poeta vate Taras Shevchenko. Nel Novecento, le politiche criminali di Joseph Stalin causano un'enorme carestia in tutta l'Unione Sovietica, ma in Ucraina, paese che si basa sull'agricoltura, le conseguenze sono più gravi. Questo sterminio è chiamato ancora oggi Holodomor, che deriva da Holodomoriti e significa morire per fame. Tra i 4 e i 6 milioni di ucraini perdono la vita. I sopravvissuti sviluppano un forte odio antirusso, tanto da schierarsi in parte con l'esercito nazista che nel 1941 invade l'URSS. L'Unione Sovietica crolla nel 1991 e finalmente l'Ucraina conquista l'indipendenza. I suoi confini sono tracciati su quelli sovietici, inaccurati perché sotto l'Unione Sovietica non importava essere ucraino o russo, l'importante era essere sovietici. Così rimangono entro i confini ucraini vari russofoni, in particolare nelle regioni del Donbass e in Crimea. Attraverso alcuni incontri di delegazioni, la Russia ottiene dagli Stati Uniti la garanzia che la NATO non le si avvicini. Ma la sua forza diplomatica è poca e la garanzia non è scritta, ma rimane una promessa orale, non mantenuta. Infatti, negli anni 90 nascono i primi think tank, legati all'ideologia cosiddetta neoconservatrice, che mirano ad attaccare la Russia inglobando i paesi con essa confinanti, Ucraina in primis, nell'Alleanza Atlantica. Nel 2004 sembra che le elezioni in Ucraina siano vinte dal neutralista Viktor Yanukovych, ma ci sono sospetti di brogli e sono annullate. Il secondo turno avrà come esito la vittoria dell'atlantista Viktor Yushchenko. Per questo alcuni sospetteranno che dietro lo scioglimento delle elezioni ci sia la mano degli Stati Uniti. L'Ucraina diventa partner della NATO e il presidente russo, che nel frattempo è diventato Vladimir Putin, ricorda le promesse e le garanzie date al suo paese qualche anno prima. Nel 2010 Yanukovych vince nuovamente le elezioni e rifiuta accordi commerciali sia con l'Unione Europea sia con la Russia. Ma nel 2014 scoppia una rivolta contro il governo in tutte le piazze dell'Ucraina. In ucraino piazza si dice Maidan e le proteste prendono il nome di Euromaidan. Sono finanziate dagli Stati Uniti, che inviano alcuni miliardi, e una politica, Victoria Nuland, che sceglie a tavolino il nuovo governo ucraino e grida al telefono «Fuck the EU, fanculo l'Europa!». Al tempo stesso, i russofoni del Donbass proclamano l'indipendenza, la Russia annette la Crimea e scoppia una guerra civile. Sotto la nuova presidenza del magnate oligarca Petro Poroshenko, l'Ucraina aumenta la collaborazione con la NATO. Nel 2019 è eletto un comico russofono, Volodymyr Zelensky, che organizza tra il 2021 e il 2022 tre esercitazioni militari congiunte NATO-Ucraina. La Russia, dal canto suo, ne organizza altre congiuntamente con la Bielorussia. Con migliaia di truppe ammassate al confine, comincia a presentarsi la minaccia di un'invasione. Il 21 febbraio 2022, Putin riconosce le repubbliche del Donbass come indipendenti, cosa che non aveva mai fatto prima. E il 24 febbraio sfonda il confine con 180.000 uomini.
Le forze in campo, anche se la bilancia in termini numerici e tecnologici pende dalla parte dei russi, sono tenute in equilibrio dai paesi occidentali, tramite aiuti di diverso tipo che sul lungo periodo hanno significato molto per la resistenza ucraina. Numericamente parlando, questi aiuti ammontano al 14 febbraio scorso a quasi 360 miliardi di dollari, secondo il Kiel Institute. Dall'altra parte del fronte, invece, il Cremlino può contare su un budget di 462 miliardi di dollari annui. Dal punto di vista dei soldati, i russi dispongono di 79 milioni di cittadini arruolabili, di cui 850.000 all'attivo nell'esercito, mentre l'Ucraina riesce a schierare solo 796.000. Entrambi gli stati usano la leva obbligatoria come metodo principale di arruolamento. Interessante poi è vedere la natura delle unità schierate sul campo, che sono quasi tutte di fanteria, o meccanizzata o motorizzata, e sono equipaggiate e formate da veicoli blindati o di ricognizione di trasporto truppe. La realtà dei mezzi corazzati, infatti, con il proliferarsi di droni e armi contro carro portatili o spalleggiabili, diventa obsoleta se non supportata a stretto contatto da un'unità di fanteria ben equipaggiata. La guerra è combattuta quasi interamente a terra. Difatti, visti gli alti costi operativi degli aerei e anche molto più semplicemente del costo al singolo aereo perduto, i dogfight sono diventati sporadici. In mare la Russia, dopo aver ricevuto attacchi non convenzionali dagli ucraini come l'affondamento dell'incrociatore missili Moskva, ha deciso di ritirare la flotta dal Mar Nero per evitare altri eventuali danni. Andando a vedere con una lente di ingrandimento, le due forze armate condividono le stesse dottrine, la stessa organizzazione, gli stessi gradi e in certi casi anche lo stesso addestramento, essendo le storie dei due paesi strettamente legate, come già accennato in precedenza. Stessa familiarità possiamo trovarla nelle armerie, hangar e depositi mezzi. Sia la Russia sia l'Ucraina basano l'armamento delle forze armate su ferraglie della guerra fredda, che dopo 50 in alcuni casi anche 70 anni esce dai depositi da cui erano stati riposti dopo il 91, o almeno quelli che non sono stati venduti legalmente ma soprattutto illegalmente. Parliamo di nomi conosciuti solo da chi ha fatto la naja da controcarrista, come carri armati T-55, T-54, T-62, T-64, T-72, T-80 e i più moderni T-90. I sempre funzionanti trasporti truppi BMP 1, 2 o 3. I mezzi elencati, a eccezione del T-90 e del T-80, sono utilizzati attivamente da entrambi gli eserciti. A questi l'Ucraina aggiunge i mezzi occidentali ricevuti come carri armati M1 Abrams americani, i Leopard 1A5, 1A7, 2A5, 2A6 tedeschi, i Challenger 2 britannici, i PT-91 polacchi e anche di diversi tipi svedesi come quelli STR VV-122. Inoltre sono presenti anche trasporti truppe come gli M113 americani o fatti nei paesi europei sotto licenza, i Marder, i Bradley, i CV90 svedesi, i VAB90 francesi e addirittura anche i Puma italiani. Questa varietà porta agli ucraini non pochi problemi logistici di vario tipo, su munizionamento o anche semplici parti dei mezzi. Per quanto riguarda le forze aeree, il discorso è analogo a quello dei corazzati. L'aviazione di ambo le parti si basa su MiG-29, Su-27, Su-35 e Su-34, senza contare gli innumerevoli bombardieri strategici russi e gli elicotteri. Gli occidentali qui aggiungono F-16 e Mirage 3000. Spesso si possono vedere curiose combinazioni di armamenti di origine sovietica con mezzi NATO o viceversa.
con la guerra in Ucraina abbiamo visto quanto ancora la storia influenzi la realtà. Entrambi i popoli coinvolti, i russi e gli ucraini, hanno ancora in mente un vivo ricordo degli avvenimenti del passato, di un passato selettivo che scatena soltanto odio e conflitti. Conoscere tutti gli aspetti del passato è importante per capire gli altri e costruire un futuro migliore. Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata. Un saluto da Filippo,
Riccardo,
Giovanni Sergio.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
E allora grazie a Giovanni, Riccardo e Filippo con il loro primo podcast di Radio Mameli. È solo l'inizio di un bel progetto radiofonico di cui poi potrete ascoltare tante altre trasmissioni sul sito di Radio Jeans e così come anche di Radio Azzarita, le due scuole che fanno parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Salvini. Per oggi è tutto, l'appuntamento con noi è a domani, sempre dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ringrazio ancora Giulia, Riccardo e Giovanni che hanno preso parte insieme a Francesco a questa trasmissione. Grazie soprattutto a Flo.
Grazie a te, Chiara.
E a tutti voi l'appuntamento è a domani. Ciao.
Ciao.